carità, di affetto, ed è difficile non volerlo bene. Per cui ecco, io sono debitore nei confronti di Padre Armando.
Scusa, puoi ripetere? Per qualcuno in particolare, non dico chi, se puoi ripetere, forse non si è capito bene.
Vestita di blu, vestita di blu.
Sono particolarmente legato nella carità a Padre Armando, per cui veramente un grazie di cuore per quello che lui fa, per quello che lui riesce a sostenervi e a sostenere con voi, e anche per l'opportunità appunto che lui dà di poter condividere questi momenti. Bene, e il tema che sono chiamato un po' ad affrontare con voi è questo tema legato al quarto paragrafo, che fa parte di questo terzo capitolo. Allora riprendo il nostro manuale, che è quello del Catechismo, come vedete, della Chiesa Cattolica. Stiamo praticamente all'interno di questo quarto paragrafo, che fa parte del terzo capitolo, dove abbiamo questa riflessione sul credo. Quindi a questo quarto paragrafo il tema è quello che riguarda i fedeli, la gerarchia, i laici e la vita consacrata. Ora, fino a quando io riuscirò a non farvi addormentare, fino a quando riuscirò a tenere viva la vostra attenzione, proverò a dare praticamente delle indicazioni. Poi, quando vedo che le palpebre calano, non vi preoccupate, vuol dire che praticamente...
Diamo un po' di caffè.
Vi sto annoiando, per cui ecco, proverò ad essere meno petulante possibile. Per cui proviamo un po' a fare queste riflessioni. È una riflessione che mi mette nella condizione di poter fare evidenziare alcuni aspetti. Io provo appunto a sottolinearveli, poi insomma con lo spirito appunto della condivisione, del poterci soffermare su alcuni elementi, io mi permetto appunto di darvi degli input, poi vediamo un po' quello che verrà fuori. Allora, iniziamo quindi subito con questo primo numero, che è l'871, perché noi adesso io farò un primo blocco che va dall'871 all'879, questi numeri di questo quarto paragrafo, dove l'attenzione, dove noi ci soffermeremo praticamente sul concetto di fedeli. Quindi proviamo a vedere che cosa il Catechismo, su come ci orienta sulla figura del fedele, che cosa rappresenta il fedele. Ecco, ci dà praticamente delle indicazioni. E allora ecco che si inizia subito in questo numero 871 con sottolineare un aspetto che dice. Ad un eventuale approfondimento, il termine stesso di incorporazione, che bisogna capire che cosa intendiamo, c'è un riferimento sacramentale al battesimo, allora dovremmo capire che cosa rappresenta questo battesimo per i cristiani. Cioè, qui praticamente ogni parola ha di per sé un oceano alle spalle, e quindi in qualche modo presuppone questo numero il fatto che ci sia una competenza, una conoscenza terminologica che di per sé colui che si accinge a studiare un po' i contenuti del catechismo della Chiesa Cattolica in qualche modo abbia già fatto proprio. Non a caso siamo già al numero 871, quindi ci siamo un po' avanti, è stato già presentato anche l'aspetto sacramentario sotto alcuni aspetti. Ora, una volta incorporati in Cristo, una volta che siamo stati incorporati in Cristo attraverso il battesimo, si evidenziano delle differenze. Queste differenze, il testo lo chiama diversità, sono delle diversità dei ministeri, quindi c'è una differenza tra i soggetti all'interno di questo Cristo, che lo chiamiamo così, poi vedremo che cosa rappresenta meglio questo Cristo, ecco, che in qualche modo evidenziano delle differenze, differenze dovute all'elemento della ministerialità. E qui per intendere un po', capire un po' a che cosa stiamo facendo riferimento, pensiamo alle dita della mano, 5 dita della mano, dove ogni dito ha una sua funzione, ha un nome diverso, per cui sono proprio strutturate queste nostre dita delle mani in modo diverso, però la mano è sempre una, con 5 dita, per cui ecco, le nostre dita vanno a rappresentare, quindi analogicamente per analogia, queste diversità di ministeri che noi abbiamo all'interno di questo corpo mistico di Cristo. Ora, pur essendoci delle differenze, tuttavia si evidenzia un ulteriore aspetto, l'aspetto della uguaglianza nella dignità. Cioè, praticamente, i due soggetti, A e B, pur ricoprendo una diversità di ministeri di servizio, tuttavia sono diversi ministeri, ma siamo di fronte ad una uguaglianza nella dignità. Perché questa uguaglianza nella dignità? Ovviamente per il fatto stesso che attraverso il battesimo, essendo incorporati in Cristo, apparteniamo a A e B, in questo caso appartengono alla famiglia di Dio. Quindi fanno parte di questa grande famiglia di Dio. Qual è il fine di questi ministeri? Realizzare il bene di tutta la Chiesa, del corpo mistico di Cristo. Questo è il fine. Quindi se abbiamo una finalità, per quale motivo abbiamo queste diversità di ministeri? Perché queste diversità vanno poi a realizzare il bene, ciò che noi possiamo chiamare bene, per la crescita e per la realizzazione di questo corpo mistico di Cristo. Cominciamo però a fare qualche riflessione, aiutiamoci un po' con qualche riflessione, anche se i numeri che vi ho evidenziato precedentemente, 871-879, non sono proprio così chiari, questo evidenziano l'aspetto, però qui ci spingono a fare una riflessione maggiore. Che cosa mi spinge ad essere incorporato a Cristo? Ad essere incorporato in Cristo? C'è qualche cosa che mi spinge? Quando mi si dice che io attraverso il battesimo vengo incorporato in Cristo, bene, andiamo a vedere la motivazione. C'è una motivazione che mi spinge a fare qualche cosa del genere? Beh, io parlerei innanzitutto di una libera adesione, poi ci ritorneremo man mano attraverso altri meccanismi, altri esempi che io farò man mano che andrò avanti, quindi proverò a farvi percepire questo discorso di adesione, di incorporazione, proverò un po' ad evidenziare alcuni aspetti. Quindi praticamente si parla di un'adesione, di una libera adesione, ma ancora di più. Che cosa significa? Che cosa mi rappresenta? Che cosa diventa per me questa libera adesione? Beh, innanzitutto si fonda questa adesione un po' sul meccanismo conoscitivo, diciamo, della linea umana, di quello che noi, così come noi riusciamo a percepire, a conoscere le cose, a conoscere le persone con le quali noi ci relazioniamo. Innanzitutto c'è un qualcheduno che mi ha parlato di Gesù. Quindi stiamo provando a capire la motivazione, qual è la molla che mi spinge ad essere incorporato, quindi all'interno di far parte di questa grande famiglia di Dio. C'è qualcheduno che me ne ha parlato. Nel momento in cui qualcheduno mi sta parlando di Gesù, ecco che da parte mia scatta un meccanismo mentale, cerco cioè di capire quello che mi si sta dicendo. Se quello che mi si sta dicendo, quindi attraverso questa elaborazione mentale, possa in qualche modo corrispondere ad un elemento di verità. Cioè, questo mi sta dicendo una marea di stupidaggini, oppure in qualche modo quello che sta dicendo, quello che mi sta comunicando è una verità profonda. Perché se parto dal presupposto che mi state raccontando una marea di frottole, allora vabbè, ho perso tempo, ciao, arrivederci. Ma nel momento in cui io provo ad ascoltarlo e provo a capire quello che lui mi sta dicendo, ecco, questo meccanismo di capire, questo meccanismo di riflessione mi mette nella condizione di poter dire, di poter quantomeno affermare che c'è una forma di verità che lui mi sta proponendo. Dopodiché io, ecco, il fatto stesso che abbia aderito a quella verità, a quella forma di verità che lui mi sta proponendo, mi spinge, mi mette nella condizione di aderire a quel tipo di proposta. Nel momento in cui io vado ad aderire a quella proposta, ecco che scatta la richiesta da parte di colui che ascolta, che è stato quindi reso oggetto dell'informazione, del desiderio di poter essere incorporato all'interno di questa comunità, di questa grande famiglia di Dio. Ecco, queste sono un po' le linee, un po' molto superficiali, diciamo, che evidenziano questa forma di incorporazione a Cristo. Questo fatto, questo elemento che io vi dico, cioè il fatto che qualcuno mi venga a parlare di Gesù, dopodiché io comincio questa elaborazione mentale, vi fa capire che alla base di tutto, in un contesto di comunicazione, e su questo poi ci ritorneremo, se io ho due soggetti che stanno in comunicazione tra di loro, la comunicazione funziona nel momento in cui A, che è il mittente, B è il destinatario, il mittente si rivolge al destinatario. Ovviamente questa non è comunicazione, questa è informazione, diventa comunicazione nel momento in cui B aderisce o in qualche modo si rende disponibile a quello che A sta dicendo e risponde a sua volta al mittente. Allora, dopodiché ci troviamo nel fenomeno, abbiamo di fronte il fenomeno della comunicazione. Fin quando, se mi manca la parte della risposta del destinatario al mittente, quella è informazione. Quello che adesso stiamo facendo, io praticamente non sto adesso comunicando con voi, vi sto dando una serie di informazioni, e diventa comunicazione nel momento in cui io vado a sollecitare le vostre risposte, le vostre richieste, voi mi chiedete determinate cose, io rispondo a quello che voi mi state chiedendo. Ecco, quella diventa comunicazione. Fin quando manca questo elemento di rimando del destinatario al mittente, siamo in un contesto di informazione. Ecco, quando noi diciamo, in linea generale, parliamo del Dio dialogico, del Dio cristiano che entra in comunione, in contatto con l'uomo e instaura una relazione, ecco che l'elemento dialogico significa che questo Dio non dà solo delle informazioni al suo destinatario, ma pretende che il destinatario in qualche modo risponda alle sue richieste. Quindi si entra in questo circolo comunicativo, ed ecco allora l'elemento dialogico, i due che parlano, i due che si confrontano, dove c'è un mittente che rimanda ad un destinatario e il destinatario che si colloca sulla linea del mittente nel contesto della risposta. Ora, per poter comunicare questo messaggio c'è bisogno innanzitutto di questo contesto di comunicazione, così come ci sottolineano questi numeri del documento del Catechismo della Chiesa, ci sono praticamente due elementi che noi dobbiamo prendere in considerazione. Il primo elemento è quello relativo al mittente, vale a dire come il mittente comunica l'informazione, e poi c'è il problema del destinatario, praticamente se il destinatario è interessato a quello che il mittente gli sta chiedendo, gli sta domandando, gli sta ponendo come problematica. Cominciamo dal mittente. Le cose che sono, se non ve lo so dire, se non sono capace di dirvele nel modo dovuto, non funziona mica, tra? Cioè non funziona. Cioè io posso sapere tutto quello che voglio, posso essere il più grande luminario possibile, posso essere il pozzo di scienza che voglio, che desidererei, che vorrei, ma se non sono capace di comunicarvi questi contenuti, queste cose, queste informazioni, ecco la cosiddetta pedagogia, nel senso di comunicare nel modo dovuto a chi ti sta ad ascoltare le informazioni che tu gli vuoi dare, se tu non sei in grado di comunicarglielo, caro mio, sarai pure Einstein, sarai pure chi vuoi tu, ma l'informazione non passa, perché tu non sei stato capace di trasmettere l'idea, il contenuto, il messaggio. Dall'altra parte, io sono un grande comunicatore, riesco a comunicare qualunque cosa perché ho una capacità pedagogica nella comunicazione, ma se dall'altra parte il destinatario ti ottura le orecchie e ti dice sì, parla tu, aspetta, sto qui proprio in attesa di quello che tu mi stai dicendo, sì, continua, quindi non dà quella disponibilità, ecco allora il discorso dell'adesione di cui dicevo prima, la disponibilità all'ascolto. Allora voi capite che qualunque cosa che il mittente, grande comunicatore, potrà dare, quell'informazione non passerà mai, perché non c'è la volontà da parte del destinatario di ricevere le informazioni dovute. Nel primo caso, ritorniamo nuovamente nel primo caso, questo pone, io sto facendo tutto un discorso legato al fedele, quindi sto cercando di farvi percepire che cosa si intende per fedele. In questo primo caso si chiama, cioè nella capacità del mittente di comunicare l'informazione, quindi a livello di comunicazione, c'è un problema che non finisce mai, e che è il problema del linguaggio. Nello specifico, abbiamo detto che la fede è generata dall'ascolto. Siamo partiti da questa premessa. Se la fede è generata dall'ascolto, vuol dire che da parte mia c'è tutta la disponibilità ad ascoltare quello che tu mi vuoi dire. Adesso, qual è l'abilità del mittente? Come il mittente sarà in grado di comunicare tutta questa serie di informazioni? È un po' il problema di oggi. È un po' il problema di come oggi non riusciamo a comunicare, a trasmettere la fede. Non siamo più in grado di annunciare il Vangelo. Perché? A chi parliamo? Io sono contentissimo questa sera di vedere due giovani qui, ma sono veramente entusiasta. Voi avete superato appena 18 anni, per cui loro da qualche stagione l'hanno superato, voi direte, però vi posso dire che questo è bellissimo. Cioè, capite qual è il problema? A chi parliamo? A chi annunciamo la fede? Se la fede è generata dall'ascolto, qui c'è un mondo che non ci ascolta. Il problema è il mondo che non vuole ascoltarci? O sono io che non sono in grado di comunicare le cose dovute a questo mondo? E quindi qui si mette in gioco il discorso dei linguaggi. Abbiamo qualche volta fatto una riflessione seria sui linguaggi utilizzati per comunicare la fede, i contenuti della fede? Ma l'abbiamo fatta veramente? Ci siamo sempre preoccupati di accusare i destinatari della nostra comunicazione, tra virgolette, quell'accusare. Ci siamo sempre preoccupati di dire ormai viviamo in una società secolarizzata, ormai viviamo in un contesto dove le due persone non hanno più il tempo di, perché lavorano, perché questo. Abbiamo sempre detto B, perché B. Perché B va bene, ho capito, ma noi oggi siamo noi, cioè le persone di oggi sono quelle che lavorano, vivono in un complesso di attività, fanno quello che devono fare, corrono a destra e a sinistra. Io vedevo qui per arrivare fin qui le macchine praticamente mi sorpassavano a destra e a sinistra, sulla testa sopra, sotto, insomma, quindi praticamente perché si scappa, si corre, c'è un mondo che corre, c'è un mondo che cammina, ognuno ha la sacrosanta ragione per fare quello che deve fare. Allora io mi chiedo, e se fosse un problema di linguaggio? Comunicare la fede, al fedele, cioè io divento fedele grazie all'ascolto. Capite? Allora se tutto questo è un primo problema, è un problema che a me assilla molto, allora io mi devo preoccupare innanzitutto a chi sto parlando. Sto parlando a persone disponibilissime e come al solito Padre Armando mi fa sempre trovare qui persone molto disponibili, vi ringrazio per quello che voi prestate, ma guardate che lì all'esterno c'è un mondo che mica stanno tutti uguali, mica stanno lì ad ascoltarci quando lui fa le lezioni all'università, quando le faccio io, anche che c'è un mondo all'esterno che stanno lì ad ascoltarci, c'è un mondo che è preso in tutt'altro modo, in tutt'altra situazione, capite? Allora il problema è cosa comunicare, come comunicarlo. Allora diventa un problema il linguaggio, dicevo. Utilizziamo un linguaggio, adesso l'ho detto così, poi vado un po', eteronomo? Eteronomo. Cerchiamo di capire altro, per cui al di là di me. Cioè, vado ad utilizzare tutte quelle categorie che sono esterne all'uomo per parlare all'uomo. Ci siamo dimenticati che qui c'è stata una rivoluzione industriale, ci siamo dimenticati che la storia fino a alcuni decenni fa ha messo l'accento sull'autonomia, sulla capacità dell'uomo di raggiungere determinati livelli, di liberarsi finalmente da tutto ciò che lo costringeva, che lo comprimiva. Finalmente abbiamo liberato quest'uomo da tutti questi meccanismi, l'abbiamo reso finalmente un individuo autonomo, libero. Ci siamo dimenticati che tutto questo la scienza, che cosa ha fatto la scienza, per cui il linguaggio scientifico che ha fatto di quest'uomo ormai liberato da ogni catena è l'essere perfetto, il Dio in assoluto, la scienza che è immune da errore, perché quello e quell'altro ci sono. Allora, capite? Allora, a chi stiamo parlando? A quale uomo stiamo parlando? E allora io credo che ci sia un discorso legato proprio all'uomo. C'è tutta l'antropologia, la sociologia che sta sviluppando appunto uno studio particolare sui linguaggi, perché si rende conto che l'uomo con il tempo cambia. Noi, con tutto il bene che possiamo volere ai nostri Vangeli, ai nostri testi biblici, ma le persone che vivevano in un determinato contesto storico, sociale, politico, erano persone di 2000 anni fa che avevano praticamente dei loro interessi, cioè completamente diversi dai nostri. Ecco allora che cosa noi siamo chiamati a fare, ecco allora che cosa fa l'ermeneutica. Si serve praticamente di quello che Dio ci dice, del messaggio che Dio ci dà, di questo messaggio, e lo traduce e lo va a tradurre a secondo praticamente di colui, dell'uomo che ha davanti. Ecco allora la capacità di rendere nel linguaggio di oggi le cose che Dio mi diceva e ancora oggi mi dice, solo che c'è bisogno di adeguarle al nuovo uomo, all'uomo appunto di oggi. E allora nel momento in cui io riuscirò ad elaborare un linguaggio che raggiunge l'uomo, allora lì io potrò parlare di disponibilità. l'identità di B, a questo punto B ha la sua duplice possibilità, la cosiddetta scelta: può aderire al messaggio e all'adesione al messaggio, torniamo quindi al concetto qui del battesimo, tipo dire: bene, accetto quello che tu mi stai dicendo, lo faccio vera queste informazioni, aderisco all'uomo Dio Gesù e quindi chiedo di far parte della famiglia di Dio, chiedo quindi di essere incorporato a Cristo, a questa comunità che è animata dallo Spirito. E qui succede un ulteriore meccanismo, ho preso in prestito questo animata dallo Spirito, perché questo capitolo inizia proprio, terzo capitolo sul credo del catechismo, su quello che voi avete fatto già probabilmente in precedenza, sulla riflessione sul credo nello Spirito Santo. Quindi lo Spirito diventa praticamente colui che attraverso questa mia adesione, essendo praticamente incorporato a Cristo, è colui che poi va a agire in me. L'unico problema che io devo avere è quello di rendermi docile, disponibile a far sì che questo Spirito lavori in me. Quindi aderire a Cristo, essere incorporati a Cristo, significa pertanto rendermi docile all'azione dello Spirito. Aver aderito a livello comunicativo sulla base dell'ascolto che ha generato in me una certa fede, dopodiché io a questo punto cosa farò? Farò sì che lo Spirito lavori in me. Mi renderò disponibile a qualsiasi movimento, a qualsiasi azione che lo Spirito praticamente in qualche modo potrà fare, potrà sviluppare in me. C'è un ulteriore elemento. Una volta che io sono stato incorporato, una volta che lo Spirito ha fatto ciò che doveva fare, ha elaborato, ha sviluppato determinate mie capacità, mi ha reso uomo di preghiera, anche su questo più volte io ho avuto modo di sottolinearlo quando sono stato più presente con voi, ho sempre detto: attenzione, correggiamo anche la terminologia che noi utilizziamo, vado a pregare. Vado a pregare. Dove vai a pregare? Tu non vai a pregare. Tu ti rendi disponibile proprio a far sì che lo Spirito in te possa lavorare, perché sarà lo Spirito che prega in te. Non sei tu che preghi, ma è lo Spirito che prega. Tu ti renderai semplicemente disponibile a far sì che questo Spirito, penetrando in virtù di tutto questo meccanismo che abbiamo detto, ti renderai quindi docile a quell'azione dello Spirito che in te pregherà. Tu sei tempio dello Spirito, sei l'edificio. C'è un edificio, ci sono delle persone. Per analogia, immaginiamo l'edificio, l'uomo, uno di noi, noi siamo lo Spirito. Siamo noi che lavoriamo nell'edificio, è lo Spirito che lavora in questa persona che è stata incorporata e che proprio in virtù di questa incorporazione fa tutto quello che deve fare. E allora, lo Spirito, una volta quindi che noi siamo stati disponibili a far sì che questo Spirito in noi lavori, che cosa fa? Ci abilita alla missione. Che significa che ci abilita alla missione? Significa quello che è successo, con un riferimento biblico, a quel cieco nato di Giovanni al capitolo 9, dove una volta che ha fatto Gesù quello che doveva fare, lo invita ad andare a Siloe, nella piscina. Siloe, che proprio significa inviato in ebraico, e quindi voi capite che lui va a lavarsi in questo Siloe, e quindi nel momento in cui si va a lavare questi occhi lui diventa l'inviato. Ora, lo Spirito, una volta che ha lavorato in ciascuno di noi, ci abilita alla missione. sarò io a dire le cose che mi riguardano, ma sarò praticamente, andrò a parlare e ad agire a nome di Cristo e a nome della Chiesa. Quindi io vado a parlare e a dire le cose, ad agire in nome di Cristo e della Chiesa. Allora, paradossalmente, la mia comunità mi abilita a parlare di Gesù. Vado a questo mondo esterno che sta lì ad aspettarmi, a braccia aperte, perché aspetta che io gli porti una luce, vado ad annunciare questo Gesù. Attenzione, non è che vado ad annunciare Gesù come così come lo percepisco io, come lo vedo io, come lo dico io, eh? Io vado, agisco in nome di Cristo e della Chiesa. Sarà la Chiesa che mi educherà e mi dirà: guarda che tu dovrai dire questo. A me questo non piace, è bello mio. Tu parli, non è Nicola, tu non vai a dire quello che Nicola pensa, tu vai a dire quello che Cristo e la Chiesa ti abilitano a dire. Quindi vuol dire che abbiamo l'esigenza di essere educati da una Chiesa che genera alla fede. Quindi c'è una Chiesa, e poi lo vedremo nel momento in cui andremo a riflettere tutto sui laici, quando parleremo appunto dei fedeli laici, c'è una Chiesa che educa il fedele e lo manda ad essere missionario tra le persone. Questi saranno abilitati a dire e a fare ciò che vuole Cristo e ciò che vuole la Chiesa, non quello che voglio io. Ecco il motivo per cui vengo abilitato a questa missione. Mi abilita a dire e a fare. Questo dire e fare nella letteratura neotestamentaria prende il nome di erga, sono le ergo, erga, non sono soltanto parole, sono parole che contengono fatti. Nel contesto ebraico, chi di voi ha qualche reminiscenza del nome dell'Antico Testamento si ricorderà del Dabar, della parola, che è una parola che produce un effetto, è una parola che determina un qualche cosa, è una parola che produce. E allora ecco le erga, sono azioni che comportano, che portano in sé determinati azioni, movimenti. Bene, proprio per il fatto stesso che comportano una determinata cosa, quindi producono delle cose, si inseriscono in un contesto sacramentale, rientrano nella cosiddetta natura sacramentale. Quando parliamo di natura sacramentale siamo costretti in qualche modo, il catechismo ci invita a riflettere su che cosa potrebbe essere il sacramento. Il sacramento come segno e strumento dell'intima unione di Dio con l'uomo e degli uomini tra di loro. Quindi quando parliamo di natura sacramentale facciamo riferimento al sacramento con il riferimento specifico a quest'unione orizzontale e verticale. Questa natura sacramentale, il catechismo ci dice che in qualche modo si caratterizza per il servizio. Ora, se c'è un, lasciatemi dirla così, difetto, se c'è un difetto, però in chiave positiva questo difetto, di questo Gesù, è che Gesù ci abilita inevitabilmente al servizio. Vi ricordo che c'è tutta una polemica anche qui neotestamentaria, dove i due fratelli, i due Zebedei, figli di Zebedeo, Giacomo e Giovanni, con la Zebedea mamma, vanno da Gesù e gli dicono: senti, tu adesso stai andando a Gerusalemme, festa delle palme, che noi celebriamo così, senti, stai andando lì, ti faranno re, ti stanno per fare re. quando ti hanno messo sta corona, ricordati dei miei due figli qui a destra e a sinistra. Beh, non è quella la logica, non è quella la logica di Dio. La logica di Dio è quella che noi vediamo in Maria. La quale Maria? Appena ricevuto l'annuncio, sarà in madre con il suo fiat, la sua adesione. In cui lei va ad aderire a questa richiesta, ecco che fa una cosa incredibile. Parte e va da Elisabetta, sua parente, e si mette a servizio di Elisabetta. Ma capite allora che cos'è, che cosa produce tutto questo, questa visione, questo fatto che io aderisco, mi rende disponibile alla missione, mi apro, vado verso l'altro per finalità, per il servizio. In quanto battezzato, allora sarò chiamato a svolgere una funzione. Sarò chiamato a svolgere un servizio. Quindi una missione che si collega ad un servizio. Ora, per farvi meglio cogliere questo aspetto del servizio e della funzione, vorrei richiamarmi anche qui agli aspetti neotestamentari e fa riferimento alle colonne, quelle che erano considerate un po' le colonne delle prime comunità cristiane, a questi apostoli. E adesso indicativo, non so se voi avete qualche reminiscenza di una delle sette lettere cattoliche neotestamentali, perché lì è molto esplicita, che è la lettera di Giuda. Una delle sette lettere cattoliche del Nuovo Testamento, dopodiché troviamo l'Apocalisse che prende questi testi neotestamentari. Bene, nella lettera di Giuda abbiamo questa, in merito a questo servizio che stiamo dicendo, abbiamo praticamente in greco questa espressione di Cristo Dulos ad posto di Jacopo. Giuda, Giuda, Gesù Cristo, Dulos, Dulos, servo, dulos, servo di Gesù Cristo, adelfos, quindi fratello di Giacomo. Capite allora? C'è un discorso di fratellanza e c'è un discorso di servizio. C'è un discorso di fratellanza, c'è un discorso di servizio. Ecco allora la missione. Ecco allora che cosa produce la missione. Una missione ad inter, una missione ad est. Caratterizzate entrambe le funzioni dall'elemento del servizio. Questa natura sacramentale che noi abbiamo evidenziato in quanto accompagnata da parole che producono effetti, producono determinate cose, questa natura sacramentale nel ministero ecclesiale si caratterizza per avere una dimensione personale e una dimensione comunitaria, chiamiamola così. Dimensione personale. L'invito che noi troviamo in Giovanni, capitolo 21, verso 22. Stiamo verso la fine del Vangelo di Giovanni, se vi ricordate c'è tutta una polemica del fatto che Gesù è appena risorto, questi vedono un po' il Vangelo di domenica, subito dopo troveremo questa parte. Ci sono praticamente questi discepoli che hanno visto Gesù, fanno questa pesca miracolosa, come ben sapete, dopodiché si preparano da mangiare. Preparano da mangiare, Gesù spezza il pane, non riconoscono tutto quello che è, e dopodiché c'è questo discorso. Il fatto che Pietro dirà, Gesù dirà a Pietro, adesso tu mi devi seguire, seguimi. C'è questo invito alla sequela. Per cui, come dire, questo carattere, questa dimensione ha proprio questo elemento sacramentale, assume proprio una dimensione personale, perché ciascuno di noi è chiamato ad una visione, è chiamata ad una sequela, è chiamata a seguire Gesù. C'è poi appunto un elemento, diciamo, comunitario su cui dobbiamo collegiare. Non ci dimentichiamo il fatto che Gesù ha istituito 12 ha chiamato 12 e a ciascuno di loro ha dato determinati compiti, per cui, come vedete, c'è una chiamata individuale e c'è una chiamata collegiale. Sulla scia di questa chiamata collegiale è importante vedere, ecco, si inserisce praticamente la parte relativa a quello che vi dicevo, che fa parte appunto del cosiddetto ministero ordinato, che noi eventualmente vedremo un attimo. Prima vi voglio far fare ancora qualche riflessione su questa, sull'essere fedeli. Dobbiamo, in riferimento a questa incorporazione, vedete, io mi sto basando molto su questo perché credo che almeno vi voglio lasciare con un paio di aspetti fondamentali sul discorso dell'essere fedeli di questa incorporazione e poi su quello che ci riguarda più da vicino, per cui io farò eventualmente delle scelte tra poco, insomma, seguirò delle liste particolari, però continuiamo questa riflessione su questa incorporazione. Dobbiamo imparare a scoprire la bellezza del battesimo. Riscoprire il senso di appartenenza alla Chiesa. Attenzione a questa appartenenza alla Chiesa. Appartenere alla grande famiglia di Dio, a dare gioia alla testimonianza che ne portiamo. Ogni battezzato acquista il carattere di figlio di Dio. Attenzione, dal nome cristiano. Io sono un cristiano, in virtù del battesimo. Quindi capite, c'è una dignità che viene subito evidenziata già dal nome. Già da questo nome mi fa capire, mi viene impresso un carattere particolare relativo alla figliolanza divina. Già il nome cristiano, Moshe, l'ebraico Moshe, unto, il Messia, dove questo Messia era colui che veniva unto per diventare re, e quindi qui viene chiamata quel munus che dicevamo, la funzione regale, poi quella profetica, quella sacerdotale. Però capite, già il nome mi abilita. C'è un ulteriore elemento. Questo nome è un segno inconfondibile che lo Spirito Santo fa nascere di nuovo un uomo nel grembo della Chiesa. Cioè quello che io vi dicevo precedentemente quando facevo riferimento al fatto che la Chiesa genera. In che modo genera? Ecco l'elemento generativo della Chiesa. Una delle domande che oggi mi pongo e che ve la pongo quindi ad un'ulteriore vostra riflessione, che poi avrete modo di fare individualmente, così insomma quando vorrete, sarà proprio questo: ma oggi la Chiesa è veramente in grado ancora di generare figli? Certo che lo è, assolutamente sì, proprio dicevo in questo, nel fatto che lo Spirito, attraverso questa lezione libera, fa sì che lo Spirito mi abilita e quindi fa nascere, e qui ci sono tutti i riferimenti di, insomma, chi non nasce dall'alto, Nicodemo, insomma, se vi ricordate tutto quello che è, ci sono tutti questi riferimenti che ci portano proprio a dire che siamo oggi generati dalla fede della Chiesa. La Chiesa madre genera. Questo bisogno di appartenenza è un bisogno universale, dotato sicuramente assolutamente di aspetti affettivi e capace a sua volta anche di procurare una certa sofferenza. Allora, cerchiamo di capire quello che sto dicendo. Allora, ho detto che praticamente il bisogno di appartenenza è innanzitutto un bisogno universale. Volevo dire che io sono andato a fare una riflessione sul termine bisogno. sono i bisogni? Beh, innanzitutto il bisogno evidenzia una mancanza. Io entro in un contesto di bisogno perché, semplicemente perché mi rendo consapevole che a me manca qualcosa. Se io ho bisogno di bere, vuol dire che in questo momento il mio fisico mi sta lanciando dei segnali, mi sta dicendo: guarda, devi introdurre all'interno del tuo corpo dell'acqua, perché in questo momento c'è bisogno di acqua. Quindi c'è una mancanza. Per cui il bisogno evidenzia una tendenza all'azione. È la tendenza all'azione che si realizza attraverso un atto volitivo e che corrisponde a sua volta ad una gratificazione. Se io sì, e la bottiglia sta lì, ho bisogno di bere. Se io dico a quell'acqua di muoversi, se aspettate, domani arriverà quell'acqua qui, è la tendenza all'azione che si realizza attraverso un atto volitivo. Se io voglio, ho sete, sono io che mi devo spostare, ci deve essere la volontà di andare verso questa bottiglia, di restare nell'acqua e di bere. Una volta che io ho bevuto, quest'acqua raggiungerà il mio stomaco, attraverserà praticamente tutta la faringe, la laringe, però la laringe non penso che la, dopodiché arriverà nel sole e io mi sentirò soddisfatto, avrò praticamente colmato quella mia lacuna. Allora, quando io dicevo che è un bisogno universale che in qualche modo scaturisce da un contesto di sofferenza, capite? Stiamo proprio in un contesto del bisogno, dove a me manca qualcosa, se ho l'esigenza di colmare quello che in effetti la mancanza. Una volta colmata quella mancanza, io passo ad uno stato di gratificazione, mi sento bene, oh, avevo proprio bisogno di bere. Ora, sviluppare questo senso di appartenenza significa educare ad un patrimonio culturale religioso. Che significa educare ad un patrimonio culturale religioso? Beh, significa innanzitutto costruire, come potremmo dire, dei comportamenti, acquisire la consapevolezza di una propria identità religiosa, diventare testimoni di una memoria di fede. E questo capite non l'idea, la memoria della fede. Vuol dire che stiamo parlando ancora una volta di un'incorporazione che prevede tra le caratteristiche la mia capacità di ricordare, memoria della fede, ricordare. La nostra società oggi è una società smemorata. Noi non ricordiamo più. Cosa significa essere smemorati? Se io non mi ricordo come mi chiamo, voi capite che a questo punto c'è un problema serio. Io non ricordarmi come mi chiamo vuol dire che non ho la capacità, non ho perso la mia identità. Quindi dire che praticamente oggi ci troviamo di fronte ad una società smemorata significa praticamente che c'è una società che ha smarrito la propria identità culturale e religiosa. Il libro del Deuteronomio, capitolo 32, verso 18, ci dice: la roccia che ti ha generato tu hai trascurato. Hai dimenticato che Dio ti ha creato. Cioè, capite? Io ho dimenticato che questo Dio che mi ha creato, sono diventato smemorato, non ricordo più. Cosa comporta questa dimenticanza? Ho perso la mia identità, dicevamo. Non so più chi sono. E allora comincia comincio a considerare divinità ciò che non so, ciò che non lo so. La nostra società è piena di idoli. Se c'è una società piena di idoli, vuol dire che abbiamo smarrito la nostra, il nostro Dio fondatore, non lo ricordiamo più, per cui siamo capaci di deificare, di divinizzare tutto ciò che per noi potrebbe essere importante. Ci siamo smarriti, e quando uno smarrisce la propria via entra in panico. Una volta in macchina mi chiamavano ad andare in uno dei paesi di Arcinazzo di Spiglio, quelle zone così, non c'ero mai stato. Alle 10 di sera, inverno fitto, dopodiché ho cominciato a salire da Fiuggi, cominciavo a salire, c'erano solo alberi, sentieri. A un certo punto ho detto, sa, io non so se adesso mi trovo ancora sul pianeta Terra o sto andando da qualche parte. E vi posso garantire che cominciavo a sudare, era inverno, avevo i riscaldamenti, ma non erano dovuti ai riscaldamenti in macchina, perché avevo cominciato ad avere paura, mi sono smarrito, non so più dove sto andando, adesso chiederò a qualcheduno, manco le pecore, non c'erano, per cui veramente la paura, il timore, il terrore. Capite, non mi preoccupavo più, non avevo perso la percezione di ciò che ero, stavo semplicemente vagando nella speranza di vedere una luce in lontananza, la vidi, ma non era quel tipo di luce che pensavo, immaginavo. Per cui voi capite che noi a quel punto ci appelliamo, cominciamo a dare senso e importanza a cose che non hanno, perché abbiamo perso la nostra vita. Abbiamo smarrito la nostra dignità di fedeli. Una volta c'erano le consegne. Alla scuola elementare un maestro si fidava di me, probabilmente, non lo so, un bambino di scuola così, in un paese della provincia di Caserta dove abitavo. E c'era praticamente, per me sembrava chissà che cosa, mi dava il compito di andare all'ufficio postale a pagare i bollettini e queste cose così. Io, per me era chissà che cosa, quale missione particolare mi messo. Io gli sto facendo un piacere che non finiva mai, però da bambino non lo capivo questo. Mi sentivo praticamente in qualche modo fatto, investito di una responsabilità enorme. Vado all'ufficio postale, praticamente si usciva fuori dalla scuola e gli stavo all'ufficio postale, non dovevo manco attraversare la strada perché erano proprio attivi, quindi uscivo dal cancello e entravo nell'ufficio postale, quindi non dovevo neanche attraversare. Però per me il mio maestro mi dava un carico particolarmente importante, molto gravoso, mi dava i soldi contanti, ovviamente mi dava i soldi, io dovevo andare lì, quindi c'erano le ti do questa consegna, ti do delle responsabilità. E qual è la nostra consegna da fedeli? Riflettiamoci. La memoria è collegata all'emozione. Attenti, la memoria è collegata all'emozione. Se io vi chiedessi, vi ricordate il vostro primo incontro col vostro partner, la vostra prima uscita col vostro primo ragazzo, la vostra prima ragazza? Ve lo ricordo, guardo voi, perché è più facile, perché le signore qui sono capaci addirittura di ricordarsi gli abiti, i vestiti, le camicie, il taglio dei capelli, si ricorda. Io ho difficoltà perché con mia moglie di tanto in tanto quando parliamo di queste cose gli dico sì, come? proprio mi ricordo proprio perfettamente tutto. Lei poi dice sei pazzo, che non mi ricordo, che devo fare? Ti devo dire esattamente, ci rimani male, quindi dico sì, mi ricordo. Perché noi ricordiamo? Cioè noi ricordiamo tutto questo, perché è legata ad un'emozione che noi abbiamo vissuto con un momento molto forte. Il ricordo è legato all'emozione. Ricordo gli avvenimenti di 3000 anni fa perché quegli avvenimenti mi hanno profondamente emozionato. Maggiore l'emozione, maggiore il ricordo. Se io vado a chiedere ad adulti, a qualunque persona, ti ricordi il tuo primo incontro con Gesù? Sì, quando stavo in fila alla prima comunione, che ho fatto la prima comunione. Vabbè, già questo la potremmo prendere per buona, insomma, la prima comunione, si ricordano di aver fatto la prima comunione, molto bello. Però il paragone è così, cioè io ricordo perfettamente il taglio, il vestito, la camicia che avevo, questo e quell'altro, perché il mio primo bacio con la mia ragazza, con il mio ragazzo, così mi ricordo perfettamente tutto, però comincio ad essere latitante nel momento in cui devo ricordare il mio primo incontro con Gesù. Allora vuol dire che quell'incontro mi ha fortemente emozionato. E allora se non mi ha fortemente emozionato, questa incorporazione non ha profondamente inciso all'interno della mia personalità, mi ha emozionato poco. La Chiesa è il luogo, la Chiesa comunità, la Chiesa è il luogo della memoria. Si fa memoria della passione, della morte, della risurrezione di Gesù, è il luogo della memoria. Allora vuol dire che c'è una spinta fortissima emozionale in quello che vi sto dicendo, luogo della memoria. Per voi forse sì, certamente sì. Io mi riferisco sempre ai nostri fratelli che stanno fuori, quando noi andiamo a dire che è il luogo, la comunità è il luogo dove si fa memoria, quelli vi guardano. I Vangeli sono il deposito delle memorie apostoliche. Quel gesto eucaristico che tutti i giorni il Padre Armando fa, fate questo in memoria di me. Va al di là del semplice ricordo. Non è la fotografia che mi sta alzando, quel pane consacrato, non è un ricordo, ma è una presenza reale. Allora vedete che il ricordo rimanda alla memoria che mi fa vivere l'esperienza vissuta, passata. Questa appartenenza, abbiamo detto, quindi genera una testimonianza, una missione. Sì, andiamo verso la conclusione. Siamo testimoni credibili? Sono capace io di dire a B quello che gli devo comunicare, ma in modo veramente credibile? Il testimone è colui che vede un evento, ma non c'è soltanto un testimone oculare, c'è anche un altro tipo di testimonianza che scaturisce dall'ascolto. Per cui se io racconto nel modo dovuto l'episodio, lo arricchisco di particolari, gli do tutte le connotazioni possibili e immaginabili, allora voi capite che io vi rendo persona quell'evento, ma ve lo descrivo con tale chiarezza, con tale ricchezza di aneddoti, di particolari, tutto, che quasi quasi ve lo faccio rivivere. Per cui voi diventate testimoni sulla base di quel racconto che io vi faccio. E diventando testimoni sulla base di quel racconto, io sono proprio riuscito a fare quello che la Chiesa mi chiede di fare. Allora il fedele laico chi è? È colui che è abilitato ad essere testimone credibile delle verità rivelate ad un mondo caratterizzato dall'incredulità. Ci fermiamo per un momento.
No, potremmo andare anche avanti, ma oggi abbiamo avuto tante
sì, immagino.
Però ecco, merita anche qualche intervento per il direttore o di condivisione. Mi sembra che c'è Tania per voler. Siamo più testimoni credibili, quando io dicevo non siamo, veramente ce lo dobbiamo chiedere, il discorso della testimonianza siamo poco credibili, guardate, è vero, una testimonianza nell'amore, quella è fortissima, lo stai dicendo perfettamente, l'hai detto benissimo il nostro Papa adesso, che cosa, come si sta muovendo, ma il gesto, la carezza, uno sguardo affettuoso, voi capite che cosa, come si muove il cuore delle persone. Molto spesso ci sono, mi capita spesso, insomma, poi figuratevi a lui che tutti i giorni sta sull'altare, a me capita tantissime volte di vedere nelle parrocchie quando il vescovo mi dice oggi domani vai qui, domani vai lì, dopodomani vai lì, di vedere delle persone smarrite, delle persone che entrano, forse non sanno, forse, non lo so, forse probabilmente non sanno nemmeno loro che sono entrate, forse si è sentito in quel momento l'esigenza di pregare.
fatto proprio che penetra e va a smuovere tutte quelle incrostazioni che quella persona ha nel cuore, ma guardate, si scioglie proprio in un impianto dirotto. E a me è capitato moltissimo di vedere queste persone che sembrano disperate, ma in effetti sono proprio bisognose di amore, ed è proprio questo che in effetti noi abbiamo bisogno, questa appartenenza, questa fratellanza, questo servizio scaturisce proprio da una carità che è quella carità con la C maiuscola e che ci abilita veramente agli elementi affettivi. Ed questi sono aspetti che secondo me devono essere, hanno il diritto di essere evidenziati. Sì, ti ringrazio per quello che hai evidenziato, perché credo che sia veramente importante questo.
Sì, sono belli, volevi dire.
No, io, guardate, io capisco, perché veramente la vostra giornata è stata durissima. Io non ho detto nulla al mio fratello padre, però dico, mamma mia, lui sarà stracotto, ma dico, ma io penso che anche le persone che hanno fatto con lui un percorso, che domani sarà il terzo giorno di percorso, penso che veramente sarà veramente duratura.
Oh, se sono convertiti stavolta, non sei convertito più.
L'effetto luce, o è fuga o è conversione piena. Credo che intravedremo tutti la strada della vocazione, e quindi saremo tutti chiamati a qualcosa di particolare. Saremo chiamati, però.
Ma ci sono i nostri due giovani che vogliono parlare, vogliono dire qualcosa. Quando il discorso, dico quello che il
nostro vescovo nella messa crismale, porto sottolineato, diceva, il nostro vescovo Semeraro, diceva dovete, riportando le parole del Papa, far percepire l'odore del gregge, la puzza delle pecore, la puzza delle pecore. Ecco, questo è importante, questo è forte, questa è comunicazione, questa è la capacità di penetrare nelle coscienze, di smuovere le coscienze. Questo è molto molto importante. Guardate che c'è un mondo all'esterno che ci aspetta, è un mondo che da noi ci aspetta tanto. C'è un mondo qui all'esterno che ha messo il cristiano ormai sotto la lente, sotto gli zoom, perché vuol capire se veramente il cristiano oggi è credibile. Veramente è impressionante quello che si fa. Cioè, guardate quello che come vengono sbattuti in prima pagina tutti gli episodi che riguardano praticamente i sacerdoti. Basta, cioè le persone consacrate, basta un nulla per essere messi in prima pagina, basta un nulla, voi capite perché? Perché oggi c'è una società che adesso guarda alla capacità, cioè ad una testimonianza effettiva, vera, se siamo veramente dei testimoni oppure vogliamo semplicemente abbracciamo una religiosità. La nostra non è una religiosità, la nostra è una fede che è diversa. Siamo dei religiosi, noi non siamo religiosi, non nel senso religiosi, nel senso ministeriale, intendo dire legati ad una religiosità. Anche gli antichi romani erano religiosi a loro modo, avevano le loro credenze. Anche gli islamici sono religiosi a loro modo, anche i buddisti hanno le filosofie orientali, ma per noi è diverso. Noi stiamo qui, noi stiamo nel cuore di Dio. Ed è chiaro che essendo stato lì nel cuore di Dio è normale che c'è una società che adesso da noi si aspetta. Il precedente Papa, Benedetto XVI, ha più volte parlato dell'operato dei laici nella società. Laici impegnati, laici capaci di testimoniare una verità, una eticità, una moralità. Capite che questi sono temi. Io facevo una piccola riflessione, quanto più volte con mia moglie è successo di fare una riflessione del genere, abbiamo detto bene, ci sa tanto che il nostro Papa Bergoglio sta facendo quello che Gesù ha fatto nella festa dell'ingresso a Gerusalemme. Accolto con tutti gli onori, mantelli a terra, considerato il grande re, sta entrando il grande re, guardate i media che cosa fanno, i media stanno facendo una grandissima pubblicità, onore in merito ai media, alle televisioni, non fanno altro che parlare, non c'è un canale televisivo che non parli di Papa Bergoglio, bellissimo tutto questo, ma attenzione perché questo Papa nostre scelte, perché sono scelte diciamo vocazionali, legate ad un ministero, le vostre sono scelte solamente vocazionali, ma guardate che vi ammiro grandemente, perché avete un coraggio che non fece mai. Io non smetto di parlare nella mia diocesi di Albano, quando me ne danno l'opportunità, di questa comunità, ma non per la simpatia e la stima che ho nei tuoi confronti, perché non è per questo, ma guardate, perché io dico, ci sono dei laici impegnati che hanno la capacità di andare controcorrente, e aggiungerò dei giovani adesso che hanno il coraggio. Ed è quello che tra poco questo Papa, io sono convinto che prima o dopo, da pastore che è, prima o dopo chiederà. Comincerà ad additarvi come i coraggiosi, perché siete coloro che non si adeguano. E questo mi fa onore. C'è il maestro che non si è affatto adeguato alla sua situazione. Allora voi capite che se per poco poco siamo dei seguaci, e allora vuol dire che questo è frutto praticamente di quello spirito che abilita praticamente a farci diventare figli di Dio. Un maestro che ha sconvolto un modo di vivere, di pensare, di fare, e dei cristiani, voi, che in effetti diventerete, perché già lo siete, lievito santo per la terra. Complimenti, perché veramente c'è un coraggio che vi fa onore, ma non perché siete bravi voi, chiediamo subito, perché avete fatto proprio questo, perché vi siete resi disponibili a quell'azione dello Spirito, e quindi anche questo però mette coraggio. Bravi, complimenti, perché veramente è questa la strada che vi porterà ad essere considerati veramente dei cristiani autentici, dei testimoni autentici, per cui è veramente importante quello che state facendo.
Grazie. Grazie.
Pregate per noi. Io mi adeguo al mio maestro.
Testimoni autentici, usque ad noter alter cruce.
E come no, perché del resto noi lo sappiamo quale sarà poi il nostro trono.
Così non dobbiamo stare, no?
E quello sarà il trono. Ma noi abbiamo un trono, mentre gli altri hanno troni particolari con braccioli dorati, noi non abbiamo nemmeno dove appoggiare. Ci sarà qualche cosa che ci sorreggerà i piedi, noi li appoggeremo, perché come pensavate su quella croce c'era qualcosa dove veniva appoggiato su quei piedi, bene, il nostro trono sarà quello, per cui ci vuole coraggio. Siete il martirio, se parliamo i termini greci, latini, martirium è proprio quella la strada, è proprio la strada della testimonianza verace, forte, autentica, vostra. Però c'è la, il nome, scusi,
Claudio.
Caprio, a Claudio, sì, perfetto, Claudio.
Concilio, nella comunicazione, quello che può succedere in tanti viaggi, insistere fino a quando? Oltre il modo di trasmettere, perché io non credo di trasmettere.
Allora, io credo che in un contesto comunicativo, se insistiamo perché c'è un problema di non ci siamo sintonizzati sulla giusta frequenza, probabilmente io sto su una frequenza e il destinatario sta sull'altra. Allora, due sono le cose: o io vado alla ricerca della giusta frequenza per parlare con il destinatario, oppure in qualche modo, e io credo che sia conveniente fare questo, utilizzare un linguaggio che mi metta nella condizione di farmi percepire dal destinatario, perché altrimenti io continuerò ad andare sulla mia onda, seguirò a seguire la mia strada, lui sta su onde completamente diverse dalla mia, e io continuerò a parlare, ma tutto gli scivola addosso. Per cui fino a quando io non ho trovato, non mi sono messo in condizione di oscillare su sulla giusta frequenza e ho trovato il mittente a questo punto disponibile ad ascoltarmi. Lì dove non c'è disponibilità, vi capita quante volte al giorno nella metropolitana, nel bar, entrate, dite buongiorno, non state dicendo nulla di particolare, ma nessuno risponde. Non sono, il messaggio è: io non sono disponibile a dialogare con te. È un buongiorno, cioè, che ti costa dire buongiorno? No, io il messaggio è: non sono disposto a dialogare con te. Beh, lì non c'è bisogno di trovare la frequenza, lì la frequenza c'è, gli hai detto buongiorno, non è che gli stai dicendo chissà che cosa, è dall'altra parte che si sono otturate le orecchie, insistere.
Però anche se non c'è una risposta, viene notato il fatto che tu comunque hai detto buongiorno e che comunque magari c'è ancora questo pazzo che ha il coraggio, come diceva prima, di dire ancora buongiorno.
Ah, questo sì, perché quello è coraggio.
Anche perché a volte non si riesce a trovare un linguaggio, oppure avere discernimento sul linguaggio o il metodo da usare per testimoniare. Quindi secondo me l'unico linguaggio è quello sempre della testimonianza della propria vita.
Quello sì, il coraggio di dire sempre quello. Ma
secondo me bisogna utilizzare lo stesso linguaggio della persona a cui parliamo di trasmettere.
Ma non sempre.
Lo so, la devi trovare entrando in sintonia, come dice il professore. È lo stesso linguaggio, devi utilizzare lo stesso linguaggio, che potrebbe essere anche solo gestuale, però devi trovare lo stesso linguaggio.
Sì, ma non sempre è facile, perché ovviamente non sempre tu sei in grado di usare lo stesso linguaggio,
certo.
E per educazione e per non so, cioè per tanti altri motivi, quindi tu non sei sempre in grado di usare lo stesso linguaggio, mentre la testimonianza è visiva, tu non hai bisogno di usare il linguaggio, per cui nella tua testimonianza giornaliera di madre, di figlia, di suocera, di nuora, che ne so, di persona che comunque frequenta assiduamente la chiesa o facente parte di qualunque altro gruppo, eccetera, quella secondo me rimane l'unica cosa sbaglia, almeno perché non sempre, perlomeno io non sempre sono in grado di usare lo stesso linguaggio, magari e con il bambino e con il ragazzo o comunque con la persona.
Voi mettete la grande difficoltà che hanno oggi i catechisti.
E non per questo, appunto.
Vedete la grande difficoltà.
Proprio ieri sera abbiamo avuto un incontro in parrocchia di noi catechisti e quindi ci chiedevamo perché magari questi adolescenti, questi ragazzi, non sono stimolati, eppure tra inventi di cose, però non riesci però proprio a catturare a volte proprio l'attenzione, il solo fatto di dire sì, va bene, ok, oppure se sta di fronte a te l'adolescente in silenzio che ti ascolta, ma al momento in cui tu chiedi allora cosa ne pensi, oppure eccetera eccetera, testimonia tu qualcosa, silenzio assoluto. Come riesci poi a far vedere poi magari quello che la persona che non ha il coraggio di dire o di fare o di testimoniare? Non è sempre facile.
Però non so perché mi vengono in mente il Jericho, no? Che con le proprie forze si fa ben poco.
Sì.
Siamo sempre, io lo so che ho visto che attraverso la pregando e lasciando che sia lui, che noi siamo, diventiamo soltanto strumenti, che sia lui a muoverci, penso che il burattino sia proprio, no? Mi piace quel è un altro passo, no? E Dio ricorda, cioè serve un grosso esercito per fare questo, no? Basta poco, se ci sono io, perché poca cosa serve, no?
Alla fine tutto viene ricondotto alla santità. Io direi al nostro diacono, col permesso del mio, che ci dia la sua benedizione, e così rimandiamo tutti a noi.
Mi metto in difficoltà perché c'è la figura,
non lo so. Però il diacono deve ubbidire.
Nostro Signore.
Amen.
Io ho evitato di dare la